Ermonella Yao, benvenuta in Australia e soprattutto grazie per averci concesso questa intervista.
Bentrovati e grazie a voi. Ogni volta quando si sente parlare in italiano mi porta un po' nel passato, nella mia seconda patria dove io ho studiato dopo l'Albania in Italia. Insomma, grazie a voi. Piacere.
Certo, volevo iniziare tanto per presentarla ai nostri radioascoltatori con complimenti per l'International Opera Award, questo Oscar che le è stato assegnato lo scorso anno dal pubblico.
Grazie, è stato veramente un momento molto bello della mia carriera, posso dire, perché noi artisti, sì, adesso io non avevo, torno al discorso, non avevo registrato prima un CD, dei CD o non ho avuto un contratto con una casa discografica e sempre questo è stato un po', non dico un problema, però è stato un vicolo per farsi notare o conoscere dal pubblico in tutto il mondo che vai subito a prendere il CD o MP3 e invece tutto è stato un po' su YouTube o chi mi ha seguito e quando questo premio, questo Oscar, diciamo, è stato vinto, quasi non ci credevo, però mi sono sentita veramente utile come artista, che almeno il mio cuore, il mio punto di vista, perché il canto è il linguaggio delle nostre anime, era arrivato un po' al di là di quel pubblico che seguiva, che segue in certi teatri. E questa cosa, io infatti ho voluto sapere chi ha votato. E mi dicevano che era il pubblico da tutto il mondo e questa cosa anche adesso che parlo mi emoziona molto perché è un dovere per un artista toccare, essere molto genuino, a toccare il cuore del pubblico e non ha importanza se è un pubblico che parla la lingua di quel repertorio che tu fai o che capisce l'opera e tutto. Però, ripeto, sia l'opera, che noi lo teniamo come una cosa di un certo livello, però comunque l'opera è iniziata come una cosa popolare. E se riesci a far entrare nella tua arte il cuore di tutto il pubblico in tutto il mondo, ti senti appagata e con una grande responsabilità, perché le aspettative sono molto più grandi.
Certo.
Ero felicissima, ecco.
Però non è stato facile, ci sono voluti tanti sacrifici. Ecco, ci racconti come è arrivata ad avere questo contatto con la lirica?
È vero, però premetto, dico una frase, se un artista non soffre, sembra un po' strana questa frase, se un artista non soffre, non tocca con la propria mano certe sofferenze veramente che ti toccano il cuore, non puoi dare quel sentimento al pubblico che viene proprio, che viene risuoni con il sentimento, con il cuore del pubblico di ogni paese. È vero, io ho iniziato in Albania, la prima volta che sono salita sul palcoscenico avevo 5-6 anni, ero una bambina troppo timida, patologicamente timida, forse perché vedevo i miei genitori che non riuscivano a parlare liberamente perché era sotto il comunismo e certe cose. Tutto dovevi tenere dentro perché sennò pagavi per la tua libertà. Io questa cosa non è che l'ho vissuto in persona perché ero molto piccola, però i bambini sono dei libri aperti e sentono in modo molto genuino, assorbono tutto. E questa cosa ha fatto in me diventare una bambina troppo, troppo timida, tenere sempre tutto dentro, tutto dentro. L'unica cosa, l'unico momento che io ero una bambina, diciamo, normale, era quando cantavo. E l'ho scoperta per caso, non è che ci ho pensato tanto. Quando cantavo mi sentivo libera, ero inconscia proprio a tutti i livelli, non potevo capire che questa era la libertà della mia anima. Ma i miei genitori questa cosa l'hanno notata e mi hanno fatto registrare in un gruppo come corrisponde in Italia, tipo lo Zecchino d'Oro. E ho iniziato a cantare lì, poi col passare del tempo volevo continuare a cantare, però cantavo le canzoni da bambini, volevo continuare a cantare e per entrare alla scuola, proprio al conservatorio di musica, come studente di canto, dovevo cantare una romanza classica. Ecco qui il primo incontro con l'opera. Andai al Teatro dell'Opera in Albania, avevo 14 anni, e la prima opera che ho visto, ho sentito dal vivo, era La Traviata. Era in albanese, non conoscevo niente, niente, niente dell'opera, però da quando ho iniziato, adesso anche per la pelle d'oca, quando ho iniziato il preludio, era proprio quell'amore, come uno si innamora col primo sguardo, è un amore proprio col primo ascolto. E finché, quando è finita l'opera, ho detto a mio fratello, perché ero con mio fratello grande, ho detto, io adesso lo so cosa diventerò in futuro, diventerò una cantante lirica. E poi un'espressione un po' molto drammatica, balcanica, mediterranea, ho detto, non morirò senza cantare una volta la Violetta. E lì è iniziato tutto. Lì poi ho fatto l'esame d'ammissione, sono entrata al conservatorio e passo dopo passo dopo passo, più conoscevo questa musica e più era qualche cosa che mi mancava, qualche cosa che non mi sentivo più giudicata, oppure avevo trovato la mia amica migliore, avevo trovato il mio mondo, avevo trovato una cosa dove io mi sentivo libera, ecco. E poi all'età di 17-18 anni, quando tutto era aperto, l'Albania era cambiata.
Ecco, scusi, la interrompo perché so dove stava arrivando, io ci arriverò fra un attimo, però non vorrei qui non parlare di due figure molto importanti per lei. Lei ha menzionato suo fratello, poi se vuole possiamo parlare, se non le dispiace, in conclusione dell'intervista anche di sua sorella, però a questo punto vorrei portarla indietro a quel periodo difficile sotto Even Ocha, che era il periodo comunista. Lei ha detto appunto che l'opera era cantata in albanese, sì, perché addirittura si poteva finire in prigione per parlare una lingua straniera in Albania.
È verissimo, adesso suona quasi assurdo, però io, vivendo un po' da spettatrice, diciamo, perché ero molto piccola, però anche se cantavi anche l'opera e se cantavi in un'altra, una lingua straniera, andavi in carcere, oppure anche una canzone di musica leggera, veramente era una cosa assurda, sì, ma era così. Però il mio contatto, appunto, comunque grazie a Dio c'era la musica operistica, c'era lì, con certi schemi, perché si fa parte di quella storia. Sì.
E qui la figura di suo papà, perché era militare, sì, e allo stesso tempo però segretamente gli insegnava una lingua straniera, l'inglese.
Sì, l'inglese. Mio padre era un idealista. Mio padre è stato un grande modello. Purtroppo io ho perso tutti e due i genitori presto. Mio padre era un idealista e lui voleva che io seguissi il mio sogno senza tanti colori, senza barriere. Era una cosa che non me lo diceva in parole, con le parole, però l'energia, la maniera come lui parlava mi ha insegnato quella strada. Avere questi due genitori, un padre idealista e una madre, per la sua vita difficile, molto altruista, fin di una generosità quasi, suona strano adesso, esagerato, e per un artista, per un bambino forse, erano due cose molto, molto, due pilastri di valori importantissimi. E io ho seguito questa strada, cioè ero già, era come quella pasta per fare quella pasta per fare certe cose, proprio dipende dagli ingredienti che uno mette, secondo gli ingredienti viene, se viene buona una pasta o no. Così sono stati i miei genitori. Anche le condizioni in Albania erano veramente molto difficili. Io ho provato, ho visto i miei genitori soffrire la fame anche, pur essendo un generale, lui e mia madre anche un ottimo, un buon posto lì di lavoro, però dovevi essere uguale con gli altri, cioè, ma comunque tutto vorrei dire adesso da adulta che è servito.
Certo.
È servito.
Soprattutto immagino anche l'esperienza di sua mamma, perché fu abbandonata dai genitori quando era piccola e voleva diventare quello che è diventata lei, una grande cantante, ma non gli fu permesso. Brevemente la storia di sua mamma e poi passiamo ovviamente a lei.
Sì, mia madre, infatti lei lo diceva sempre, forse nella vita noi esseri umani, quando ci si tocca la cosa più bella, quell'amore, quell'ideale che noi vogliamo diventare, ci rimane per sempre se non viene realizzato, se non viene, non dico guarito, ma ci rimane per sempre. Questa cosa aveva mia madre, ero molto piccola, la vedevo, e sempre con un po' di nostalgia, un po' di melanconia, un po' di tristezza, anche depressione sempre, e non capivo. E lei sempre mi nominava, io volevo diventare una cantante, questo, quell'altro, però appunto essendo abbandonata anche dai genitori, perché così erano i tempi allora, e era una cosa che lei non aveva fatto e non ha fatto pace fino all'ultimo momento, cosa che mia madre non c'è più. E avrei voluto essere un po' più grande, un po' più adulta per capirla e forse in qualche maniera, non lo so, poterla aiutare in qualche maniera di vedere quel suo sogno realizzato in me, ma ero molto piccola anch'io e io me ne sono accorta molto tardi quando sono diventata più adulta, più... Sempre succede così, quando non abbiamo le persone care, quando li perdiamo è troppo tardi poi, e non so se esiste la vita al di là, forse quella sua sofferenza mi ha aiutato molto a entrare veramente nella verità di della sua vita, esprimermi come è stato dopo, certi ruoli che ho fatto drammatici che rappresentano queste donne forti ma molto deboli nello stesso tempo, come sono Traviata, il Zazà, il CD che ho realizzato, il mio primo CD dove io glielo ho dedicato a mia madre. Non pensavo dall'inizio, ma passo dopo passo ho visto come se io cantassi attraverso lei.
Grazie a Ermonela Iaho, che ascolteremo nuovamente in uno dei nostri prossimi programmi. Vi lasciamo ascoltandola nella famosa aria Senza Mamma, tratta dalla Suora Angelica di Giacomo Puccini e registrata alla Royal Opera House di Londra. Buon ascolto.